Maracanà, come sempre, eccola qua, Marco Piccari, Leonora Marini in diretta con voi. Dunque, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Arrivano altri ospiti, poi tra poco facciamo anche un collegamento al Museo della Nazionale insieme a Raimondo De Magistris, state con noi. Poi nel blocco successivo andremo a dare uno sguardo oltre le sette sorelle, che cosa c'è insieme altri ospiti. Quindi tanto di cui parlare ancora con i vostri messaggi al 331-8200-213. Qualcuno dice: non capisco perché screditate Cassano. Nessuno screditate Cassano. Cassano può evitare di dire certe cose perché ha screditato lui altri.
Certo, è partito tutto da lì.
Ignorante,
sì,
chiaro.
Anche molto palese, no? Quindi, di quelle frasi che poi escono,
tra l'altro, perdonatemi, insomma, non uno che ha lasciato un segno indelebile nella nazionale.
Esatto.
Perché dice: sai, l'avesse detto. Non avrebbe usato quei termini, perché se Baggio fa un appunto, Del Piero fa un appunto,
no,
che qualcosa in nazionale hanno lasciato, hanno pure segnato tanto, sono, diciamo, tra quelli moderni, quelli che si avvicinano di più alla vetta dei capocannonieri della nazionale italiana. Se lo dicono loro, non lo direbbero in quel modo, non lo direbbero in quel contesto, aggiungo io, è un conto. Dirlo così è un altro. Vabbè, dai, chiudiamo sta parentesi, perché dopo viene anche un po' a noia. Poi non so se i nostri ascoltatori vogliono aggiungere ai nostri ospiti qualche cosa. Andiamoli a presentare subito, dai.
Sì, cominciamo da Michele Tossani, mecenalista e curatore del blog La Gabbia di Enrico. Buon pomeriggio.
Ciao Michele.
Ciao, buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti.
Ben trovato.
E poi ritroviamo anche Gianni Di Marzio, buon pomeriggio.
Grazie, ciao
mister.
Ciao Marco.
Ciao mister. Ti presento Eleonora, hai visto Eleonora? Ieri ci siamo presentati al volo, te lo presento oggi radiofonicamente, Eleonora Marini, va bene?
Eccoci qui. E poi Francesco Pini è con noi a Maracanà. Buon
pomeriggio. Che piacere, ciao Francesco.
Buon pomeriggio a voi, grazie mille per la telefonata.
No, grazie a te. Allora, sentite, io voglio cominciare. Permettetemi di farlo con Michele al volo, perché mi ha incuriosito e mi incuriosisce sempre il suo blog La Gabbia di Enrico. Chi è il mister che ingabbierà l'avversario in questo turno di Serie A che sta per arrivare, Michele? Così poi sentiamo anche Francesco e mister Gianni Di Marzio.
È una domanda più per il mister. Comunque
no, parto con te, poi sentiamo il mister, dai.
Diciamo che ci sono delle sfide interessanti quest'anno, ecco. Quello che abbiamo perso probabilmente come talento a livello di giocatori, perché tanti grandi giocatori sono andati via dal campionato italiano, forse è sceso un po' il livello generale, però l'abbiamo guadagnato con allenatori, perché è vero che è andato via Conte, ma è tornato Allegri, è tornato Spalletti, è tornato Mourinho, ci sono dei giovani rampanti. Diciamo, una partita a parte i big match, una partita secondo me da vedere sarà Atalanta-Fiorentina.
Bravo, lo sai che anche io stavo pensando a quella. Atalanta-Fiorentina, sono veramente curioso di vedere Gasperini contro Italiano, contro questa Fiorentina, che comunque ha fatto vedere qualcosa già di diverso rispetto all'anno scorso. Questa sottolineatura mi piace. Gianni, quale sarà il mister che ingabbierà l'avversario in questo turno, secondo Gianni Di Marzio?
Ma io sono d'accordo sulla Fiorentina, perché l'Italiano stava parlando molto bene. Poi la Fiorentina è una squadra che ha dei valori tecnici non indifferenti, quindi devo dire veramente è una squadra che si è rinforzata molto bene, ha uno spirito combattivo, organizzata bene dal punto di vista tattico, quindi sono convinto anche io che la Fiorentina farà molto bene a Bergamo, perché nonostante tutto l'Atalanta quest'anno per il momento non mi ha ancora convinto in questo suo mercato. Per quanto riguarda invece l'ingabbiatura, io credo che forse Spalletti riuscirà a ingabbiare finalmente, dico finalmente perché non è mai riuscirà a ingabbiare la Juventus di Allegri.
Hai capito? Oppini è contentissimo di questa cosa che ha detto Gianni Di Marzio.
Adesso lo sentiamo, infatti.
Calcio è bello perché gli opinioni valgono per tutti, quindi è bello anche per quello.
Francesco, tu che ne pensi? Perché mister, insomma, ha messo in evidenza questa situazione del Napoli di Spalletti. Dobbiamo anche dire che la Juve arriva a questo appuntamento con
tanti pensieri,
dubbi.
Abbiamo titolato,
esatto,
noi oggi,
I max pensieri. Francesco.
Ma i max pensieri sono quelli un po' di tutti i juventini, nel senso che c'è un punto di domanda grosso come una casa sulla Juve di quest'anno. E, come arriva la partita di Napoli, mi state chiedendo, o come arriva in generale?
Sì, sì.
Chiedevamo chi ingabbia chi, però ovviamente è uno sguardo più generale. Anche
incidere molto in questo turno, considerando, come ha detto prima anche Michele, che c'è la sfida tra Atalanta e Fiorentina, Sampdoria-Inter, Napoli-Juventus,
Milan-Lazio.
Milan-Lazio, mm-hmm. Insomma, ci sono delle partite che dal punto di vista tattico possono offrire degli spunti.
Ma allora, ovviamente, diciamo che, tanto per cominciare, la Juventus arriva con Caio Jorge indisponibile insieme ad Arthur, che vabbè, quelle sono delle cose non nuove, anche perché Caio Jorge non può essere considerato un attaccante affidabile per una partita del genere, ora come ora. Ci sono in dubbio Alessandro, Betancourt, Chiesa, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ramsey. E non arriva bene, non arriva bene perché arriva con un punto in un momento in cui la Juve deve vincere per forza. E, ovviamente Napoli è un campo difficilissimo. Il Napoli Spalletti è l'unica squadra tra le big che quest'anno non ha fatto cessioni tra virgolette di top player. Ha comprato pochissimo, è vero, però non ha ceduto i Koulibaly, non ha ceduto i Fabian Ruiz, non ha ceduto Insigne, cioè comunque è rimasta l'ossatura, è rimasta quella. La Juventus ha il problema contrario, si è sollevata oppure si è tolta, mettiamola come vogliamo, il più grande solista mondiale a 3 giorni dalla fine del mercato, quello che gli garantiva 35 gol all'anno e che quest'anno infatti nelle prime partite hanno faticato ad arrivare. A Udine l'aveva provata a risolvere con un fuorigioco di 5 centimetri che purtroppo ci sta, perché l'oggettività va riconosciuta, però è una squadra in forte dubbio, nel senso che non abbiamo ancora identità, non sappiamo come giocherà Locatelli quando sarà integrato completamente, non sappiamo come sarà lo sviluppo della parte degli attaccanti, come giocherà Allegri, come preferirà giocare, se a 3, se a 4, se con un centrocampo a 2. Ci sono molti, molti, molti punti di domanda e sicuramente in questa partita io credo che ovviamente, purtroppo, Spalletti parta favorito.
No, Gianni. Io scusami se... No, volevo...
Prego, Gianni, vai.
No, non vorrei perché però quest'anno Cristiano Ronaldo fosse un alibi ogni domenica. Ormai Cristiano Ronaldo è andato lì appunto a capo. Vabbè, ho capito. Ho capito, lo è, certo che lo è.
Io invece non sono d'accordo, Gianni. Ti posso dire una cosa? Sono dell'idea che
noi ogni domenica diciamo perché manca.
No, ma la Juve è forte. Cioè, secondo me è competitiva pure senza Ronaldo. Adesso Francesco non sarà d'accordo. Cioè, qua si deve vedere la mano di Allegri. Cioè, forse certo, per la prima volta al momento di vera difficoltà che ha questo allenatore, allora deve dimostrare di essere il più forte come sempre tutti abbiamo considerato, perché questa non è una Juve competitiva. Ecco.
Siamo d'accordo sul fatto che Allegri debba dimostrare, però se noi guardiamo il mercato delle romane, per esempio la Lazio ha preso un allenatore fortissimo, secondo me uno dei più bravi sulla piazza, e la squadra è un blocco che ormai è fatto da anni e che comunque ha vinto qualcosa in questi anni, quindi è un blocco anche vincente, se vogliamo dirlo. Roma è tornata con Mourinho, ha fatto un mercato di tutto rispetto. Le milanesi hanno sopperito delle mancanze enormi con degli ottimi acquisti, vedi Milan, vedi Inter. La Fiorentina ha un centrocampo che, scusatemi, ma è superiore a quello della Juventus, come quello del Napoli. Cioè la Juve oggi come oggi si trova ad avere un centrocampo mediocre senza colui che negli ultimi anni gli garantiva 30 gol all'anno. Ripeto, se nelle prime due partite in casa con Empoli e Udinese fuori hai fatto 2 gol, ne hai subiti 3 e hai un punto. E quelli che l'anno scorso sostenevano che la Juve potesse giocare senza Ronaldo, adesso gli farei la domanda contraria: cosa avrebbe fatto la Juventus l'anno scorso senza Ronaldo come posizionamento Champions?
Sarebbe
stato Champions? Non ti sarebbe
classificato pure della Champions, sicuramente. Non si sarebbe classificato per la Champions senza Ronaldo. Questo secondo me è evidente, perché se nessuno della Juventus è riuscito ad arrivare almeno alla metà di Cristiano Ronaldo, è la dimostrazione pratica. Però molti amici abbiamo sentito, amici opinionisti, ex calciatori, allenatori, sentito dire proprio in questa trasmissione che Ronaldo era un peso per la Juventus, che così la Juventus non giocava.
È una follia, è una follia questa, è una follia.
Sempre a favore di Ronaldo e mi schiero ancora, però certo. non deve essere un alibi ogni domenica.
Attenzione, non è un alibi, anche perché io in questo do colpa alla società della Juve. Cioè Ronaldo ha fatto a mio avviso benissimo a fare quello che ha fatto, perché probabilmente ha capito che la dirigenza non era all'altezza, la situazione non era più all'altezza per supportare lui, cioè la Juventus non era più in grado di tenere un giocatore come Ronaldo con queste condizioni, e lui se n'è andato. Il problema è che la Juve doveva accertarsene prima, perché non so se lo sapete o no, ma ne ho parlato anche a 7 gol, l'ha detto anche Brambati, riferendosi a Stellini, riferendosi a Moggi.
Sì, Stellini
Dzeko aveva un accordo con Allegri già durante l'estate, avevano anche parlato, era un giocatore praticamente della Juventus, a furia di aspettare un cenno dalla società ha preferito poi firmare con l'Inter. Questa è una grossa falla, perché la Juve adesso si è dovuta riprendere un giocatore come Ken, giovane quanto vogliamo, ma che aveva già venduto 2 anni fa, per riprenderlo. Quindi la programmazione io non la vedo, mi sembra che non ci sia tempismo da parte della società, le cose non sono chiare e probabilmente Allegri è stato messo lì a fior di milioni per risolvere una situazione scottante, però, perché non è la Juve che ha lasciato, anche nella testa, attenzione, lui ha ritrovato giocatori come Bonucci e Chiellini che hanno cambiato mentalità rispetto a quello che lui aveva lasciato prima.
Michele, okay, senti, aspetta, fatemi sentire anche Tossani. Senti che clima qua, ci sono subito incandescente la bufera di Maracanã. Hai sentito, Michele, qui le dispute? Che ne pensi tu, sentendo un po' le versioni, ecco?
Ma io sono abbastanza d'accordo con entrambe le versioni. Farei una sintesi, cioè quello che sta in una botte di ferro, a mio giudizio, è Allegri. Perché comunque qualsiasi inciampo farà la Juventus, tutti tireranno fuori la storia di Ronaldo. Se andrà male in Champions, beh, non gli potevamo chiedere di più e senza Ronaldo. Se dovesse andare male in campionato, beh, ma comunque ha perso un giocatore che fa 30 gol all'anno, ed è tutto vero. Ed è tutto vero anche la mancanza di programmazione della società. Purtroppo pensavamo che la Juventus fosse un gradino sopra gli altri club, e invece anche a livello organizzativo siamo allo stesso livello, cioè purtroppo un momento storico in cui il calcio italiano viene a ruota, il mercato si fa dopo le inglesi, dopo il Paris Saint-Germain, e ci si accontenta, non si va tanto su un'organizzazione, un'idea di quello che vuole l'allenatore, ma ci si adegua a quello che porta il mercato. Però è anche vero che ora la palla aspetta ad Allegri, cioè Allegri non può più dare un'organizzazione difensiva alla squadra e ammassare davanti il talento dei vari Pirlo, Tevez e Ronaldo, quelli che ha avuto fra le mani, ma deve metterci qualcosa del suo, deve dimostrare di essere non più un gestore ma un allenatore. Un allenatore, fra l'altro, tornando a lavorare anche sui meccanismi difensivi, perché non è solo la Juventus che non è più quella che Allegri ha lasciato 3 stagioni fa, ma nemmeno la fase difensiva è più quella, perché adesso la Juve prende i gol e lui non ha più i buffoni.
È quello che dicevo sulla mentalità.
Esatto. Interessante questo passaggio di diventare allenatore non più gestore, e sentivo però, scusami Michele se ti interrompe anche Francesco, sentivo Gianni Di Marzio che diceva qualcosa.
Io dicevo che lei, il lupo perde il pelo ma non il vizio, quindi sicuramente cercherà di organizzarsi con una linea difensiva abbastanza arroccata e scritterà le ripartenze di Morata, che è un contropiedista, con Chiesa e Quadrato che può partire da dietro. Ormai Allegri gioca così, ha sempre giocato così. Se tiene il risultato a 10 minuti alla fine, mette il barzaggio della situazione in campo, e questa è la realtà dei fatti. Non è che noi da Allegri pretendiamo quest'anno senza Cristiano Ronaldo un calcio zerbiano o un calcio di
ma io sono d'accordo, sono d'accordo. Sono d'accordo che lui farà così, però bisognerà che in fase di possesso dia qualche dritta in più e non si affidi solo alle scorribande, perché il talento che ha davanti ce n'ha, ma non è più quello di 3-4 anni fa.
Certo.
Aspetta, lascio ancora la parola a Francesco Pini, perché so che ti devo salutare, Francesco, correggimi se sbaglio, me ne ho detto che avevi un poco tempo a disposizione, quindi approfitto.
No, volevo fare un appunto su questo ultimo discorso che mi sembrava molto interessante. È verissimo che Allegri ha sempre organizzato la fase difensiva prima e poi, tra virgolette, lascia liberi i giocatori di giocare a proprio piacimento. Però, ragazzi, va anche ricordato che rispetto al 2018, in 4 anni, i giocatori che c'erano in rosa, a centrocampo, in panchina, come terzini, cioè la Juve ha perso dal 2018 al 2022 i seguenti giocatori: Buffon, Cancelo, Dani Alves, Benatia, Demiral, Spinazzola, Pjanic, Matuidi, Emre Can, Higuain, Mandzukic, Khedira, Ronaldo e Coman. Non si può pretendere di fare lo stesso tipo di lavoro con Rabiot, Bernardeschi, Ramsey e McKennie.
Sì, però scusa, ti interrompo. Gli hanno fatto anche un contratto di 4 anni al signor Allegri, e quindi è diventato un po' il Ferguson della situazione. È vero, certo, tutto quello che tu dici, ma hanno vinto pure 9 scudetti, e adesso se si presenta a Napoli con -5 e se perde a Napoli a -7, onestamente è una situazione molto precaria.
Vi sto per salutare, però vi voglio chiedere proprio una cosa al volo, perché poi abbiamo un altro collegamento, oggi veramente dobbiamo correre, e pensando ai 2 big match di questo fine settimana.
Sì.
Quindi Napoli-Juventus e Milan-Lazio, mi dite quali sono le squadre su cui puntate in questo turno?
Che arrivano anche più pronte.
Gianni Di Marzio.
Sì, sì, io appunto dico, io appunto sul Napoli, ma prescindo dalla mia napoletanità,
sì,
perché credo che, diciamo, Osimhen, i Peperini, poi Politano da una parte, Insigne dall'altra, se dovesse giocare, tra virgolette, anche Anguissa, che è un buon giocatore, un ottimo
giocatore, sono d'accordo, Gianni, sono d'accordo.
Molto, sì, ma molti leggo che è un giocatore difensivista, non è per affatto, è molto molto offensivo, tra l'altro. Va bene, detto questo, e poi punto su, onestamente devo dire, su Sarri.
Su Sarri, quindi questo Gianni sceglie Napoli e Lazio in questo turno, sì. Vado da Michele Tossani. Chi scegli?
Sì, io sono negato per i pronostici, quindi nessuno scommetta quello che dico, però secondo me Napoli e Milan sono più avanti dal punto di vista del progetto tecnico, perché il Napoli, come è stato detto prima, ha la stessa squadra, però ha inserito Spalletti nel motore, mentre la Juve è un po' in ricostruzione. Di là il Milan ha avuto due perdite gravi, ma la squadra sembra girare lo stesso con Pioli. La Lazio e deve fare un bel lavoro Sarri, perché per fare il suo calcio ci sono diverse incognite alle quali il campionato dovrà dare risposta.
Bene, Napoli e Milan, Francesco Oppini, stai attento, come
risponde? Allora, la Lazio mi piace parecchio, segna tantissimo, se non sbaglio ha fatto 9 gol nelle prime giornate e ha un centrocampo di qualità totale, secondo me è una delle squadre più complete in mezzo al campo in Italia. Il Milan gioca molto bene, mi è piaciuto molto con il Cagliari, soprattutto la seconda partita, quindi darei un X per questa partita, non riuscirei a dare una vittoria a qualcuno in questo momento. Per quanto riguarda invece Napoli-Juventus, ovviamente per come si presenta il match, la Juventus ha un sacco di difficoltà, troppe in questo caso. Diciamo che a parte inversa qualcuno avrebbe chiesto il rinvio della partita, però proprio per le frasi tristi, fuori luogo, fuori tempo, senza senso del presidente in settimana, io mi auguro che la Juventus si svegli e dia una bella suonata alla squadra di Laurentiis.
Bene, sei stato chiarissimo, ne torneremo a parlare. Francesco Oppini, Gianni Di Marzio e Michele Tossani, vi salutiamo, grazie.
Un abbraccio.
Grazie a voi.
Eleonora, ti stai abituando a questo clima?
Sì, stavo leggendo che poi il tema Juve, insomma, fa arrivare anche tanti messaggi su questo argomento. Un altro spunto di riflessione è quello di Massimo. Negli ultimi anni, dice, la Juventus, oltre ad essere più forte, non aveva neanche tutta questa concorrenza. Invece in questo campionato ci sono anche più squadre pronte a lottare, come scrive il Milan, l'Inter, il Napoli, la Roma. Quindi magari è anche una questione di altri club che nel frattempo si sono organizzati anche meglio. E poi Danny ci scrive: io non la vedo così pessimista sulla Juve, allenatore top, con un po' di pazienza farà quadrare tutto, vedremo.
Dai, adesso abbiamo bisogno del campo per poter poi verificare tante cose e io credo che questo turno, guarda, prima Michele Tossani ha detto di Atalanta-Fiorentina, anche quella è una partita molto
da guardare con attenzione,
molto interessante,
sì,
proprio per capire un po' lo stato dell'Atalanta, che nelle prime due partite comunque non ha
iniziato fortissimo,
esatto,
comunque da Atalanta come eravamo abituati a vederla negli ultimi
anni. Ha faticato con il Bologna,
anni,
che tra l'altro è una squadra che segna poco e niente, insomma sempre ha pure incassato, ha faticato anche nel primo turno, non meritava la vittoria secondo me con il Torino, ne abbiamo parlato anche ieri con Andrea Piervincenzi, e quindi qualche così dubbio l'Atalanta in questo momento lo manifesta. Però ecco, ci sono queste sfide di questo fine settimana, ma guarda un po', mi danno l'ok, lo sai
ci
dove
siamo?
Andiamo?
Giriamoci,
lo vediamo
e vediamolo.
Caro
eccoci
Raimondo
qua.
De Magistris, il vice direttore di Tutto Mercato Web, dove sei? Io l'ho detto prima, ma adesso do a te la parola, dai, via.
Ciao ragazzi, buonasera, ben trovati. Sono qui a Reggio Emilia, nel centro di Reggio Emilia, al Palazzo del Comune, la sala del Tricolore, dove da circa 3 giorni è iniziata una vera e propria mostra del Museo della Nazionale. Qui alle mie spalle, come potete vedere, la Coppa Europeo che 59 giorni fa Mancini e i suoi ragazzi hanno alzato al cielo sotto le stelle di Wembley al termine di quella bellissima finale contro l'Inghilterra. Stasera qui ci sarà la terza e ultima gara di settembre valida per le qualificazioni per il Mondiale del 2022 in Qatar, e quindi in concomitanza con quella partita c'è questa bellissima, davvero una bellissima mostra nel centro di Reggio Emilia.
Che bello Raimondo, la
Coppa, la
Coppa stiamo vedendo,
finalmente
la
vediamo,
stiamo vedendo da vicino.
Facciamo uno zoom proprio
la descriviamo
su
per chi
Coppa
ci sta ascoltando in radio, è appunto chiusa dentro un apposito possiamo dire, contenitore,
sì, la teca, ecco, che la contiene.
Ma se la tocchi suona l'allarme, che succede?
No, è impossibile. È impossibile. Ci sono anche delle corde.
Ci sono anche delle corde a protezione.
Alle spalle c'è proprio l'immagine
bellissima.
La gigantografia che ormai è già passata alla storia di Mancini.
Sì. Di Mancini con le braccia al cielo e tutta la squadra, sì, con questa pioggia di coriandoli anche lì a Wembley, in questa notte, questa immagine che ci è rimasta tutti.
Mi viene da dire, già si sono dimenticati tutti di questo successo, leggendo un po' di cose, è vero.
In effetti ieri Mancini l'ha detto, ha detto sembra ormai che già sia passato in sordina questa Coppa vinta, questo europeo vinto per i due pareggi contro la Bulgaria e la Svizzera, ma ha detto del resto 3 anni fa, quando presi questa nazionale, nemmeno i miei migliori amici pensavano che in Italia ci fossero giocatori da nazionale. E invece 3 anni dopo ci siamo presentati all'Europeo e quell'Europeo l'abbiamo vinto. Quindi è una nazionale che adesso, in questi giorni, in queste prime 2 partite in cui si sono trovate, riscontrate un po' di difficoltà, sta soprattutto rivendicando quello che è accaduto 2 mesi fa, anche meno di 2 mesi fa, perché davvero questi 2 pareggi sembrano aver rimesso tutto in discussione. E stasera c'è una gara contro la Lituania da vincere a tutti i costi, perché l'Italia, se le vince tutte e 3 le gare che restano da qui a novembre, di fatto si assicura il primo posto nel gruppo C. Lituania sulla carta non è all'altezza della Svizzera né della Bulgaria, però stasera tantissime defezioni per Roberto Mancini. Gli ultimi a lasciare il ritiro questa mattina sono stati Federico Chiesa e Niccolò Zaniolo. Non saranno della partita nemmeno Emerson Palmieri e Stefano Sensi. Ieri Mancini in conferenza stampa ha detto è prontissimo, poi in realtà è arrivato l'allenamento pomeridiano e anche Sensi ha accusato un problema muscolare, e quindi davvero ne mancano tanti. Ieri è andato via Immobile con Insigne, l'altro ieri sono andati via Lorenzo Pellegrini e Verratti. Insomma, sono tanti giocatori che mancheranno in vista della gara di stasera con la Lituania.
Sì, è vero, questa sottolineatura ci sta, come avevamo detto anche in apertura. È anche vero, Raimondo, con tutto adesso il rispetto per l'avversario, mi sembra che leggendo la probabile formazione anche stasera mi sembra una squadra competitiva, insomma, per poter affrontare questo avversario, ecco.
Senza alcun dubbio. Guarda, Marco, stamattina ho intervistato il presidente della federazione lituana, che è Tomas Danilevičius, lo ricorderai,
come no,
italiano, esatto. E lui oggi è presidente della federazione lituana, ha detto per noi un pari sarebbe più di un miracolo stasera, certo. Reggio Emilia, quindi questo ti fa capire, insomma, la portata della partita. Basti pensare che nella Lituania ci sono 4 giocatori che giocano in Italia, ma giocano alla Viterbese, al Piacenza, un altro gioca nel settore giovanile del Crotone e il portiere della Ternana che lo scorso anno era alla Spezia. Cioè il livello dei convocati della Lituania è questo, quindi sono d'accordo con te, al netto delle defezioni che ci sono, insomma, sulla carta stasera non dovrebbe esserci storia. E infatti tutte le domande ieri in conferenza stampa non erano sull'Italia vincerà o meno, ma sul fatto che serviranno tanti gol all'Italia, perché c'è anche la possibilità che l'Italia possa chiudere a pari merito con la Svizzera e il girone, e a quel punto sarà importante e determinante proprio la differenza reti totale.
Certo, giusto, sì, è vero, anche questo, ieri ho sentito anche le domande su questo aspetto qui. Senti Raimondo, prima di salutarti, ma stai dentro una saletta, perché vedo prima qualcuno che vuole entrare, stai lì, ti sei impossessato della saletta?
Sì, bravissimo, mi sono impossessato di un angolo della sala e nel frattempo tutti gli altri visitatori stanno facendo le foto, anche perché alle 15.30 la Coppa andrà via, destinazione Mapei Stadium, dove sarà esposta questa sera, e quindi in questo momento ci sono tutti gli altri visitatori per questa bellissima mostra gratuita che è nel centro di Reggio Emilia.
Senti, facciamo una cosa, falla vedere ancora meglio prima di salutarti, facciala rivedere, così
lo
la vediamo
zoom,
la
proprio.
Rifaccio vedere, giusto per non dimenticare ciò che abbiamo fatto.
Esatto, così la vediamo ancora meglio, il primo piano anche di questa bellissima foto dove l'Italia festeggia questa vittoria con tutto il gruppo Mancini lì davanti. Vediamo anche delle persone che vogliono entrare, forse sarebbe il caso di farle entrare, caro Raimondo. E quindi va bene, Raimondo, noi per il momento ti ringraziamo tanto, ricordiamo anche l'appuntamento all'interno di Stadio Aperto come sempre. Giusto. Dopo di noi dalle 17 alle 20, e questo è proprio l'invito a chi magari non ci può seguire in televisione di scaricare l'app e seguirci in tanti altri modi per poter stare con noi sempre connessi con TMV Radio. Raimondo, grazie veramente tanto.
grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro, a presto con Raimondo De Magistris. Abbiamo fatto questo giro,
bellissima,
abbiamo visto la coppa.
Ti
è piaciuta?
Guarda, vederla da vicino fa sempre
un certo effetto. E speriamo, insomma, che stasera.
Inorgoglisce, questo sicuramente.
È vero, ma è proprio questo che bisogna sottolineare.
Bisogna anche ritrovare.
Perché sono passati pochi mesi. Insomma, voglio dire, era l'11 luglio.
Spero che i tifosi che stasera saranno allo stadio magari vanno a fare anche un giro al museo.
Ma poi, guarda, Eleonora, mi ha colpito anche quando c'è stata la gara a Firenze, tanto entusiasmo, no? Nel vedere contro la Bulgaria la nazionale, hai visto poi quanti anche applausi si è preso Chiesa, che non è Chiesa è andato via dalla Fiorentina, è andata alla Juve,
però comunque
ha segnato il gol, c'è stato l'abbraccio, l'applausi, e questo vuol dire che la nazionale è entrata, non poteva essere altrimenti, no? Vinci l'europeo dopo averne vinto uno negli anni 60, fine anni 60, lo rivinci e entri praticamente per forza nel cuore, quindi io credo che, ripeto, siamo un po' troppo severi. Sono convinto che questa
vediamo
nazionale
domani, c'è tanta curiosità dopo la gara di questa sera contro la Lituania.
Poi
anche
il calcio
per
anche questo,
sì,
insomma, bisogna accettare
non ci
pure
aspettiamo
i
disastri
difficili,
ovviamente, però ecco, domani poi sicuramente parleremo anche di questa partita.
Bene. Allora, senti Eleonora, noi abbiamo preparato adesso nel prossimo blocco, facciamo una mini pausa, cambiamo argomento, andiamo oltre le sette sorelle, vogliamo un po' capire qual è lo stato delle squadre che sono dietro, se c'è qualche squadra che può ambire a qualcosa, la squadra che sta in maggiori difficoltà, e abbiamo un terzetto niente male,
Sì.
Un allenatore, un giocatore, un collega, insomma, quindi state con noi perché abbiamo tanto. Poi vi annuncio che nell'ultima parte al premio Nereo Rocco era presente Lorenzo Marucci, alle 16:30 vi faremo vedere tre bellissimi interventi, uno lo possiamo dire, è Barzagli,
ah,
e quindi gli altri non ve li svegliamo
a sorpresa,
quindi state con noi.